sia con voi e con tutti gli uomini circa. Il mio saluto e la mia benedizione a tutti voi, o cari. Noi vi abbiamo parlato della differenza che esiste fra l'intuizione e la fantasia. Quando all'intuizione si sostituisce la fantasia e con essa si pretende di captare la realtà, si originano quelle favole che dagli uomini sono ritenute simboli della verità, ma che in effetti non lo sono. O quando la verità la si cela troppo nei simboli e da questi troppo si rimane attaccati o fini, succede che gli uomini si combattono a vicenda per imporre le loro fantasiose interpretazioni, e così nascono le guerre religiose. Nessun paradosso maggiore può esservi di coloro, di quello che divide due popoli in nome della verità. Quale senso può avere combattersi per volersi imporre e voler imporre gli uni agli altri il possesso del vero, o figli nostri? Noi confidiamo che voi non cadiate mai in questo triste errore. Le religioni che si distinguono e desiderano distinguersi per la loro dottrina sono come tanti uomini che credono di essere diversi gli uni dagli altri solo perché il loro abito è diverso. Quanto più una religione si diversifica e tende e vuole diversificarsi, tanto più lontana è dal vero. Stolti coloro che non comprendono la base unica che sta nelle religioni. Stolti coloro che perdono lo spirito di ogni religione. La presente epoca, o figli, è caratterizzata da una grande razionalità, ed essa è stata determinata proprio dal fatto che gli uomini nei secoli scorsi hanno sostituito all'intuizione la fantasia, facendola correre a briglia sciolta. Era quindi necessario, per scevrare tutto quanto stava nella cultura degli uomini, era divenuto il loro pensiero familiare, tornare al positivismo, al razionalismo. Ma voi che qua siete presenti e che ci seguite da tempo, dovete comprendere che questa grande razionalità che sembra colorare il mondo di oggi ha lo scopo di destare nuovamente in ogni individuo, in ogni essere, l'anelito all'intuizione. Intuizione controllata per quanto è possibile dalla ragione, sì da non ripetere l'errore dei tempi trascorsi, sì da non sostituirla ancora una volta con la fantasia. Perciò io vi richiamo ancora al senso mistico della vita. Noi non possiamo, se non cercando di interessarvi a questi problemi, catturare altrimenti la vostra attenzione. Noi non possiamo far fluire in voi, o figli, spontaneamente quel sentire del quale tanto vi parliamo e che corrisponde alle estasi dei mistici. Non possiamo provocarlo in voi, possiamo solo, ripeto, catturando la vostra attenzione, stimolarvi a richiamarlo nell'intimo vostro, perché voi dovete porvi nelle condizioni interiori tali che questo sentire fluisca liberamente. Mi auguro che possiate comprendere quanto vi ho detto tanto bene da iniziare subito quello stato interiore di attesa, di quiete, che permette l'unione con il vostro sé. Vi lascio momentaneamente. Che la pace sia con voi e con tutti gli uomini.
Signore, ti fermo anch'io, e come tutti siamo espressione, fa che comprendiamo qual è il posto che tu ci hai assegnato. Dacci la comprensione della tua volontà e la capacità per adempiere. Fa che comprendiamo cosa la sofferenza vuole insegnarci. Fa che siamo consapevoli dei nostri limiti e delle nostre capacità, e in questa consapevolezza come sia nostro dovere operare per il progresso, fa che comprendiamo di non sfruttare gli altri. Dacci la forza di bastare a noi stessi. E la generosità di aiutare gli altri. Perché l'uomo viene in questo mondo e da esso se ne va. No. di per se stesso. Semplici tanto di te, da colmare la nostra pochezza, che di tutto ci rende mancanti. Amen.
Il tema delle considerazioni ultimamente svolte merita di occupare ancora la vostra attenzione. Dopodiché faremo una breve pausa e concluderemo questo capitolo che abbiamo aperto dopo la pubblicazione del vostro volume, allorché facendo delle affermazioni vi dicevamo e vi chiedevamo chi sia l'uomo, dal momento che non è il suo corpo fisico, non è il suo corpo astrale, non è il suo corpo mentale, eccetera, eccetera. Noi speriamo che adesso, dopo avere parlato e approfondito alcune considerazioni sulla natura di Dio, voi possiate da soli rispondere a questa domanda. Un capitolo che ho detto abbiamo aperto dopo la pubblicazione di Sintesi, ma l'argomento, non c'è dubbio, risale alle prime comunicazioni. Espressioni come identificarsi in Dio, riconoscersi in Lui, le abbiamo usate fino dalle prime comunicazioni, dai primi messaggi, anche se in effetti esse sono state intese da voi in modo abbastanza curioso, ma ciò dipendeva dalle vostre credenze religiose, principalmente dall'idea del paradiso. Infatti identificarsi in Dio, per molti di voi, stava ad indicare entrare armi e bagagli in Lui, ossia in una sorta di massima beatitudine, conservando, se non il proprio io, la propria personalità, almeno la propria individualità. Talvolta invece, e da taluno, identificarsi in Dio era sinonimo di annullamento, alla stessa stregua di come viene interpretato il nirvana dei buddhisti. Dirò poi se sia giusto parlare di annullamento. Abbiamo detto e ripetuto che Dio solo è la realtà assoluta, oggettiva, eccetera, eccetera. Qualunque altra esistenza, dai cosmi ai mondi, alle materie, agli esseri, agli ego, ai sé, agli spiriti, come qualcuno li chiama, che esistesse oggettivamente al pari di lui, interromperebbe le sue qualità assolute. Perciò Dio non sarebbe più l'unico e quindi non sarebbe più completo e quindi non sarebbe più infinito e quindi non sarebbe più perfetto, eccetera, eccetera. Ma da questa affermazione voi non dovete intendere che egli sia un monolito che apparisca molteplice e composito in virtù di una specie di miraggio. Egli è l'unità che risulta dalla fusione della molteplicità. Se diversamente da così avessimo inteso, non vi avremmo parlato delle situazioni cosmiche fisse nell'eternità del non tempo, percependo le quali tutto appare in movimento. Tuttavia, fino da quando vi abbiamo parlato di queste situazioni cosmiche, vi abbiamo avvertito che esse non sono delle realtà oggettive. Di oggettivo, lo ripeto, non c'è che Dio considerato nella sua unità. Dunque la posizione più precisa che il nostro intelletto può farci trovare sta nel punto di equilibrio fra l'unità monolitica e la pluralità poliedrica. Più volte abbiamo ripetuto che esiste qualcosa di fisso ed immutabile percependo il quale tutto appare in movimento, prende vita e moto il mondo di ciascuno. Ho detto percependo, poiché il processo della percezione è un processo della soggettività. Quella nostra affermazione poi approfondita è sempre stata di indicare la soggettività del cosmo inteso come comun denominatore di tutte le soggettività. È chiaro che Dio non può essere il nulla. La sua materia l'abbiamo chiamata spirito, la sua sostanza più che materia. Distinguendoci nell'uso di questo termine da, per esempio, Kardec, che con spirito intendeva la parte immortale dell'uomo, quella che sopravvive. Per noi spirito è divina sostanza, invece, è vero? Ma nemmeno lo spirito esiste oggettivamente rispetto a Dio, o da Dio distinto. Di oggettivo non c'è che Lui, è vero? Se ci si limita ad osservare la costituzione dello spirito, divina sostanza, appariscono i cosmi, i mondi, le materie, gli esseri, i sé, gli ego, i quali però appartengono alla soggettività. Sicché non si può dire che lo spirito sia composto di cosmi, di mondi, eccetera, eccetera, ma semmai il contrario. Perché questo arrovesciamento? Nel mondo della soggettività accade facilmente. Un abitante della Terra, osservando il fenomeno del dì e della notte, può credere che esso sia dovuto al moto di rotazione del Sole attorno alla Terra, moto che avverrebbe da est ad ovest. Se si sposta il punto di attenzione, di osservazione, il fenomeno del dì e della notte appare invece dovuto al moto di rotazione della Terra su se stessa in presenza del Sole, moto che avviene da ovest ad est, esattamente in senso opposto a come appariva il presunto moto del Sole all'abitante della Terra. Ripeto, il manifestato, il non manifestato, compaiono allorché si delimita lo spirito assoluto. Che cosa è spirito? L'abbiamo detto. È sentire. Esiste un solo spirito assoluto, un solo sentire assoluto, una sola coscienza assoluta. Ogni altro sentire, dunque, è un sentire relativo, cioè sentire in termini relativi, circoscritti, limitati, soggettivi. Che cosa sia questo sentire del quale vi parliamo non è agevole il dirvelo, lo riconosco. Il sentire è l'essere, è la parte di realtà che esprime, o la realtà che esprime. Vedete, generalmente si crede che la realtà cosmica sia del tutto esteriore, esterna all'individuo, e che solo una piccola parte venga captata dall'individuo attraverso la sua percezione. Ebbene, io vi dico e affermo che la realtà cosmica è del tutto interiore e che anche quella parte che viene colta come esteriore, se voi riflettete, non si può dire sicuramente che lo sia, e che piuttosto non si tratti di immaginazione. Voi avete dei pensieri, dei desideri, che sono stimolati dalla percezione del mondo nel quale vivete. Ciò è così importante per voi che si può dire viviate solo quando desiderate, quando pensate. Ma il processo della percezione, per rivelarsi, deve sottostare al gioco dei contrari. Il piacere, il dolore, il caldo, il freddo, eccetera. Nei rari momenti in cui vi sottraete a questo gioco, o dopo un enorme travaglio interiore, quando tace il pensiero e il desiderio, qualcuno di voi può avere provato un sentire nuovo, in cui cessa il tempo, in cui v'è pienezza, beatitudine, e sembra di poter contenere tutto quanto ci circonda. Ebbene, questo non è una sensazione, è una pallida ombra di quel sentire del quale vi parliamo, che è uno stato di coscienza che esiste in sé e per sé e non più in funzione della percezione. Questo stato di coscienza può sussistere al di là degli stimoli, tant'è vero che l'individuo che l'ha raggiunto durevolmente lascia la trafila delle reincarnazioni. egli è allora puro sentire, coscienza pura. E sarebbe assurdo pensare che l'essere che esprime questo stato di coscienza studiasse, conversasse, si recasse. Queste sono attività umane. Ciò che è conosciuto come ego, come sé, non ha questa dimensione umana. Sarebbe altrettanto assurdo pensare che il sé, l'ego o lo spirito, secondo Kardec, fosse un quid che dal relativo divenisse assoluto o che in qualche modo divenisse. Niente può in realtà divenire, tantomeno lo spirito. La stessa espressione dalla potenza all'atto non è giusta se con essa si intende un accrescersi, un trasformarsi, un mutare, un destarsi dello spirito. Il termine poi scintilla divina è semplicemente risibile. Ce ne siamo serviti come espressione di corpo, ma adesso è l'ora che voi sappiate che i figli non nascono sotto i cavoli. Come è costituito allora questa parte più sottile di ogni essere, tanto per chiamarla in qualche modo? Spero che non penserete ancora ad un frammento di divinità emanato da Dio che fa vivere e crescere un essere in realtà dal Dio distinto. Fra le dimensioni in cui impera la percezione e la realtà sembra del tutto esteriore, cioè fra i piani fisico, astrale e mentale, tanto per intenderci, e la realtà ultima, esiste una dimensione intermedia, ancora soggettiva, perché di oggettivo non c'è che lui, che noi abbiamo chiamato convenzionalmente piano acasico, ma che potrebbe essere stata chiamata piano delle individualità, o forse più precisamente ancora condizione d'esistenza comprendente vari stati di coscienza, ciascuno dei quali l'essere la realtà in modo sempre meno limitato. Questi stati di coscienza sono la divina sostanza spirito virtualmente circoscritta, delimitata. Ora, siccome il processo della delimitazione non può trarre fuori da Dio la parte delimitata, perché niente può esistere da Dio disgiunto, cioè oltre Dio, e questa è una conseguenza logica del concetto Dio assoluto, ne deriva che il sentire assoluto, la coscienza assoluta, contiene in sé tutti i sentire, e per lo stesso principio il sentire più complesso contiene il più semplice. Vi parrà strano questo mio indugiare su Dio, è vero figlio Loreno? Certo, parlando di Dio, più se ne parla e meno si è precisi. Per definirlo basterebbe Dio dire l'essere è l'essere. O parlando della sua natura dire Dio è uguale assoluto. Perché tutto il resto, tutte le altre aspetti, i suoi caratteri, infinito, eterno, non sono che una conseguenza logica di questa affermazione Dio è uguale assoluto. Noi possiamo partire dalla prima affermazione che ora vi ho detto ed arrivare fino a piani più semplici, alla vita dell'uomo, secondo un filo strettamente logico, o viceversa, partire dal basso ed arrivare all'alto. E cambiando logica non cambia la conclusione. Un calcolo fatto col sistema decimale o fatto col sistema binario dà lo stesso risultato. Cambiando logica può essere utile per intendere una realtà diversa, ma non per giungere ad una conclusione opposta. Noi vi parliamo e, come ha detto Dali, cerchiamo di catturare la vostra attenzione perché è il solo mezzo per spingervi, anche per coloro che sono temperamenti mistici, a meditare, a maggior ragione per coloro che sono temperamenti razionali. Questo è quello che possiamo fare noi, prendervi da tutti i lati, da tutti i punti in cui voi siete vulnerabili, per stimolarvi, per indurvi a suscitare in voi questo fluire del sentire. Dunque dicevo che ciò che noi diciamo è un passaggio logico. Se voi dite A è uguale a B e B è uguale a C, poi non potete dire che A non è uguale a C. Oh certo, potete pensarlo, non c'è dubbio. Ma siete incoerenti e non siete logici. Ma non voglio divagare. Mi chiedevo perché abbiamo chiamato dimensione intermedia quella dimensione, quella condizione di esistenza simbolizzate nel piano acasico. Nel piano fisico, astrale e mentale, la realtà che l'individuo osserva appare come condizionata da una oggettività spazio-temporale del tutto esteriore. Per cui l'illusione è duplice: all'illusione del tempo e dello spazio si aggiunge l'illusione che fa apparire la realtà come esteriore. Nel piano acasico non esiste realtà esteriore. L'individuo non percepisce la realtà, è una realtà. Perciò non è soggetto all'illusione della percezione. Badate bene, è ancora soggetto all'illusione del divenire perché il sentire soggiace al succedersi ed è ancora soggetto all'illusione della separatività perché ciascun sentire sente di essere una parte oltre la quale sta il resto. Ciò è ancora una specie di tempo e di spazio. Infatti solo in Dio si annulla ogni tempo ed ogni spazio, ogni separatività ed ogni sequenza. Se allora vogliamo fare una scala dell'illusione, chiamiamola, ad un estremo della quale stia la realtà e all'altro estremo la massima illusione, è chiaro che quella condizione di esistenza che noi abbiamo chiamato piano acasico sta in una posizione intermedia. Ma badate bene, da questo esempio non dovete credere che l'illusione sia contrapponibile alla realtà. Lo sarebbe solo se l'illusione esistesse oggettivamente, fosse una realtà oggettiva, ma il che è una contraddizione in termini, ovviamente. noi affermiamo che l'individuo non ha un sé, un ego, uno spirito che si desta alla realtà, ma che ciò che è conosciuto come sé, come ego, come spirito, è un insieme di stati di coscienza, l'uno sfociante nell'altro, che abbracciano perché sono realtà sempre più ampie e profonde. Se fossi sicuro che voi sapete andare oltre l'angusto senso di un esempio, sarei tentato di portarvi l'immagine di tanti cerchi concentrici di raggio sempre maggiore. Noi affermiamo che ciascuno stato di coscienza non trascorre, permane nel tempo al di là del suo illusorio succedersi, derivante dal suo essere la realtà in modo sempre meno limitato. Per tornare al nostro esempio, i cerchi di raggio inferiore non si annullano nel cerchio di raggio maggiore, permangono al di là del tempo, quantunque niente e nessuno nella realtà assoluta può essere distinto, evidenziato, distinguibile da Dio. Ancora affermiamo che per quella continuità di sentire, che deriva dal fatto che il sentire più complesso contiene il più semplice, ciascun essere inevitabilmente si riconosce in Dio. Ma questo riconoscersi in Dio non deve trarvi in inganno e farvi credere che ciascuno di noi è Dio. Voi sapete che l'individualità è stata paragonata, specie dalle filosofie orientali, dalle religioni orientali, in molti modi, secondo molte figure. Noi possiamo paragonarla al tronco di un albero di cui i rami sono le personalità rivestite nelle varie incarnazioni. Ora, il ramo più alto non è il ramo più basso innalzato, è un altro ramo. Allo stesso modo, noi esprimiamo uno stato di coscienza che non è lo stesso che esprimevamo in una precedente incarnazione, ma fra l'uno stato e l'altro esiste una continuità che abbiamo chiamato individualità. Allo stesso modo, noi siamo ben diversi da Dio, ma fra noi e Lui esiste una continuità che ci conduce a riconoscerci in Lui. Chi afferma che una tale meta equivale all'annullamento degli esseri e dell'emanazione non sa quel che si dice, non ha capito che creazione o emanazione non è un evento oggettivo e quindi oggettivamente non esiste. È quindi assurdo sforzarsi di immaginare una realtà che contenga l'emanazione come componente oggettiva. Assurdo è pensare di collocare gli esseri, sé, gli spiriti, gli ego, che esistono solo dove esiste sequenza e separatività, tempi e spazi, nella realtà assoluta che è al di là di tutto questo. Volerli collocare in quella realtà unica ed assoluta significa voler creare tanti dei che poi in realtà non possono essere tali, perché può esistere un solo essere assoluto, quello nel quale tutti ci riconosciamo. Ma come raggiungere la coscienza cosmica non significa pervenire ad uno stato di solidarietà con tutti gli esseri del cosmo, tutti per uno, uno per tutti, ma significa essere la coscienza cosmica, aver trasceso quel velo illusorio che ci fa distinguere gli uni dagli altri, così identificarsi in Dio non significa raggiungere un massimo stato di beatitudine e conservare la propria individualità. Identificarsi in Dio significa essere tutto e nulla in particolare. Significa sentire al di là del trascorrere, del divenire, dell'illusione. Significa essere Lui. Ed anche da quel poco che possiamo immaginare può chiamarsi annullamento una tale esistenza? Pace a voi.
Claudio mi saluta. Ultimamente abbiamo affermato che l'amore altruistico è quel sentimento che più si avvicina al sentire del quale amiamo parlarti. In tale sentimento, infatti, è il trapanicamento dei confini della separatività del tuo e del mio. Si può dire che lo scopo di tutte le umane esperienze, in ultima analisi, sia quello di superare il senso della separatività e tutto quanto questo senso crea: solitudine, invidia, gelosia, avidità, brama di possesso. Quanto più ci si aggrappa alle distinzioni create dall'io, e più si creano cause di sofferenza. La nostra futura esistenza non è la continuazione infinita di noi stessi, che è un'illusione, ma è l'eternità in cui non v'è separazione, tu ed io. È un sentire che non conosce distinzione, particolarità. Udendo queste parole, voi ne siete tormentati perché temete che l'unione col tutto equivalga all'annullamento degli esseri, perché voi cercate la moltiplicazione nel tempo dell'io sono e non comprendete che l'unione col tutto è invece la realizzazione del proprio essere, che è l'essere di tutte le cose. Perciò una tale realizzazione è impersonale ed onnicomprensiva. Questa realizzazione non comporta un attutimento della coscienza, ma semmai una sua esaltazione per il suo espandersi oltre i confini del tempo e dello spazio, del tu e dell'io. Pace.
Pace sia con voi e con tutti gli uomini, signori cari. Vengo a chiudere questo incontro, figli, facendo il saluto a tutti coloro che non sono presenti questa sera e, come al solito, ai figli che qua per la prima volta odono la nostra voce direttamente dal strumento. Avete delle domande da fare, miei figli?
Dai, io ti volevo chiedere per il fatto che il numero dei partecipanti è questo, ci consente di venire così.
Certo.
E poi ti volevo chiedere per quello che dice il dottor Ferraro, per le sue varie esperimenti, domande, tu sai già quello che non
Noi abbiamo già detto, è vero, figli, che lo scopo delle nostre comunicazioni non è quello di provare a tutti l'esistenza dei fenomeni fisici, perché sono un complemento alle nostre manifestazioni, ma non sono lo scopo principale. Ci contraddiremmo se, diversamente da così, ci comportassimo. Nessuno che abbia calcolatore elettronico lo adopera per fare i conti della spesa. Quindi noi comprendiamo e limiti di quanto ci è concesso al programma che dobbiamo svolgere da chi così ha disposto. Cerchiamo di accontentare il Alfredo, che fa certamente per un fine altruistico, non c'è dubbio, ma non possiamo passare quei limiti. Per quanto riguarda poi la sua richiesta fatta alla guida fisica di osservare prodursi un determinato fenomeno, risponderà direttamente la guida fisica ad una prossima occasione. Saluterai per me Alfredo e tutti coloro che, ripeto, non sono qua presenti questa sera. Vi benedico.
Dai, perdona.
Sì.
Il figlio Neri, di cui tu ti sei già interessato un tempo, chiederebbe una vostra parola per essere certo di non imbrogliare il prossimo, di essere qualche cosa di giusto, di utile. Può avere questa parola per voi?
Nessuno che abbia l'intenzione di non imbrogliare il prossimo, è vero. Porterai il mio saluto a questo figlio che conosco benissimo e quando sarà il momento parlerò direttamente.
Potrai intervenire?
A suo tempo, certo.
Lo direte voi.
Vi benedico ed abbraccio tutti.
Dai,
tra 5 settimane.
E la sedute effettive?
No, vedete figli, dato che noi abbiamo dovuto suddividere in due parti la cerchia, non possiamo togliere delle riunioni, è vero? Quindi farete venire in modo però da non superare assolutamente il numero di 30, e in questo sono tassativo, coloro che venivano alle riunioni, gli amici da fuori Firenze, sì. Gli amici per le riunioni affettive, se lo desiderano,
sì.
Ma le riunioni avverranno sempre per la cerchia nel